Bentornati a questa nuova puntata di Pallonetto e bentornati ai tifosi sullo stadio San Paolo. Finalmente i gruppi organizzati torneranno a sostenere la nostra maglia. Mimmo, una parola veloce su questa Coppa Italia?
Habemus victoriam, finalmente.
Forza
In
Napoli
latino
sempre.
perché abbiamo giocato anche contro una squadra della capitale. Forza Napoli sempre.
Allora Mimmo, finalmente abbiamo visto una bella partita, un buon Napoli, una voglia di rivalsa, uno stadio pieno, un Insigne che va sotto la curva, che è a contatto con i tifosi, che ha voglia di far sentire quella maglia azzurra sulla sua pelle. Un tuo commento su questa prestazione, anche su Insigne che l'abbiamo tanto criticato, anche a volte secondo me ingiustamente, ma giusto per essere un po' ironici. Chiediamo scusa a Insigne, chiedilo tu che sei più bravo.
Oh, chiediamo scusa a Insigne, qualche volta l'abbiamo criticato, non sempre però, dobbiamo dire la verità. Abbiamo sempre detto...
Non è Fabian Ruiz.
Esatto. Abbiamo detto che Insigne è sempre stato comunque il giocatore che ci sembrava poter dare quel qualcosa in più al Napoli. Generalmente è sempre stato così comunque durante l'arco di queste partite, anche se non è stato il migliore Insigne, comunque dava sempre l'impressione di poter fare la giocata vincente. Finalmente l'ha fatta, e l'ha fatta veramente in grande stile, un gol da grande autore. Lui, tu che ne pensi?
Ma a parte un gol da grande autore, un gol con molta cazzimma, è arrivato sotto quella porta che la palla ha un in di tutta maniera.
Ma Luis Felipe mi ha andato a cattossale, bellissimo, comunque.
È stata grande finta. Grande finta, diciamo, un po' ingenua la difesa della Lazio, secondo me, in quel caso, però Insigne molto di mestiere, molto di foga, di cazzimma, di tutto. Io ci ho visto veramente tanto in quel gol e mi ha fatto piacere anche vedere proprio tutta la squadra che di nuovo correva, era unita, anche se purtroppo non riusciamo poi ad avere gli automatismi di una volta, ma io ho visto molte note positive, questo poi andremo anche a discutere dopo con i nuovi innesti. Anzi, proprio voglio darti la parola sul che effetto ti ha fatto il San Paolo con i tifosi e un San Paolo vincente con i tifosi.
E allora, lo abbiamo detto anche questo, insomma, i tifosi erano quell'ingrediente essenziale per far sì che questa ricetta Napoli funzionasse di nuovo, e così è stato. Un Napoli che appena ha ritrovato il supporto delle curve è riuscito a dare una prestazione di sostanza, di forza, tenendo duro anche quando la partita si è messa, diciamo, non nel migliore dei modi, con l'espulsione di Sai, oppure quando siamo stati costretti a difendere molto bassi nel secondo tempo. Il Napoli ha tenuto, e soprattutto ha dato sempre l'impressione però di avere la partita in mano, nonostante stesse comunque subendo. E questo è stato...
Nel secondo tempo abbiamo subito anche un po' troppo, però secondo me c'è stata anche molta la stanchezza del Napoli, purtroppo tanti uomini chiave per noi stanno fuori. E...
Abbiamo pochi ricambi in questo periodo.
Pochi ricambi, diciamo, la coperta è molto corta, le forze sono contate, però diciamo ognuno ha cacciato un po' della cazzimma residua che aveva di questo periodo, che si è stupato da Natale in poi.
Eh sì, infatti diciamo è anche questo, cioè i tifosi hanno anche dato una mano a cacciare questo del Napoli, e l'ha detto anche Gattuso, cioè in conferenza stampa Gattuso ha detto che questa partita, se non ci fossero stati i tifosi, non la si sarebbe vinta. Ha detto che con appunto lo stadio delle ultime 3-4 partite questa partita non si vinceva, e lo ha sottolineato anche Milik su Instagram, e qui concedimi la battuta: forse lo stadio teatro non piace nemmeno agli attori.
Mamma mia Mimmuccio, che poeta che sei. Detto questo, volevo farti, cioè io non ho mai tante buone parole per te, ma volevo darti ragione su due cose che tu hai sempre detto in tutto questo periodo: che il Napoli aveva bisogno di alzare i ritmi, e li abbiamo alzati in questa partita nonostante fossimo 10 contro 10 ed era difficile alzare i ritmi, e che secondo te gli innesti sarebbero stati positivi. E io ti devo dare ragione anche su questo, perché ho visto questo innesto di Dembe, purtroppo lo botta che non l'abbiamo potuto vedere per molto tempo, perché sai, è un po' uscito, diciamo, male. Però ti devo dare ragione su queste due cose. Pubblico, segnatevi, do ragione a Mimmuccio, non gli vado solo contro.
Ma è la prima volta, non so, in tanti anni di amicizia, cioè una delle poche volte, forse questa la ricorderò perché la potrò riascoltare. Vabbè, comunque sì, Demme alla fine penso sia stato forse il migliore in campo, veramente una partita di sostanza. Già mi sono innamorato di questo ragazzo, mi fa morire perché...
è già innamorato, già dal nome.
Ah, boh, sì, si chiama Diego, e quindi già solo per questo, insomma, ne siamo innamorati. Però che cattivo Che partita ha fatto, cioè incredibile veramente. Diamo qualche statistica così: 13,1 km percorsi, 76 passaggi riusciti, sempre comunque giocando con semplicità, uno, due tocchi, dando sempre il giusto ritmo all'azione del Napoli, non ha mai fatto perdere tempi di gioco, pronto a mordere le caviglie di tutti gli avversari fino al 94esimo, è stato, cioè al 94esimo l'ultima azione, l'unico che sale in pressione è Demme, che sale fino al centrocampo, cioè veramente a come per tre persone, forse è stata questa la chiave della vittoria del Napoli.
13 km non li facciamo manco in una settimana,
capito? Ma infatti un altro, diciamo, dato statistico rilevante è quello che finalmente il Napoli corre e ha corso più della Lazio in questa partita, e ovviamente, diciamo, incide in maniera particolare questo dato di Demme, che è veramente incredibile. Ma a parte, diciamo, ora la statistica, i chilometri percorsi, i passaggi, il fatto che ha comunque recuperato un sacco di palloni, che ha dimostrato, cioè secondo me la cosa più importante è che ha da subito dimostrato un attaccamento alla maglia, e se non lo so,
Mimmo, non facciamo i farmacisti, ok, i numeri, ok, tutto, però c'ha il suo cuore a cazzim.
Esatto, cioè è stato veramente soddisfacente vederlo giocare e vederlo buttare il sangue, correre per 90 minuti per questa maglia, e si vede che gli serve un dente alla fine, no?
Poi sì, con la vittoria, con la prestazione, poi con quella maglia addosso, diciamo, ha incarnato lo spirito di molti tifosi, cioè esatto. Quanti di noi vorrebbero correre e sudare con quella maglia addosso?
Esatto, e poi soprattutto incassa per la seconda volta consecutiva i complimenti da parte del mister che ha detto, insomma, che non è un giocatore normale, ed effettivamente, cioè, noi forse l'avevamo pensato che Kiss non ne va sta tanto buono, perché, cioè, venire dall'Ipsia primo in classifica in Germania agli ottavi di finale di Champions League, venire a Napoli,
l'umidità, tutte queste cose qua, capi? Poi fa freddo là.
Però come ci piace Napoli, mamma mia, subito. Instagram, prima di venire già tenevano varie fotografie, se è proprio innamorato, si vede.
Quell'estate a Sorrento non se l'è scordata. Basta che non ha fatto nessun why, non lo so, ma vediamo.
Non lo so, comunque. Evidentemente faceva troppo freddo all'Ipsia, sta meglio qua. Comunque si vede che sta bene qua. Sì, sì. Vabbè, a parte questo, insomma, Lobotka pure mi ha fatto una buona impressione. Ha giocato per una ventina di minuti. Io devo dire, per la verità, su Lobotka non è che avevo speso grandi parole, perché comunque veniva da un Celta Vigo che lotta in bassa classifica in Liga, però onestamente abbiamo visto veramente molto poco per giudicarlo, quindi non voglio sbilanciarmi su giudizi affrettati o roba varia, però mi ha fatto comunque una buona impressione. In questi 20 minuti mi è sembrato dinamico, comunque sempre disponibile a prendere pallone, roba varia, una buona personalità. Poi ovviamente, diciamo, un giudizio fondato su pochi, veramente troppi pochi minuti, quindi...
Io posso farti giusto una considerazione un po' a Marco in questo Napoli di questa partita: in alto a destra ci avrei visto ben un po' di Lavezzi. Dei tempi migliori.
Ma forse sì, forse anche al posto di questo Calleon che abbiamo visto per l'ennesima volta un po' opaco, non lo so. Dispiace vedere Osei così. A me è sempre stato forse uno dei miei giocatori preferiti, e in questa condizione, insomma, però forse meriterebbe un po' di panchina, forse dovrebbe fare spazio, non lo so, a Lozano, comunque anche ad Elmas, che è vero è entrato in, diciamo, in una condizione in cui il Napoli doveva prettamente difendere, però ha dato comunque buone impressioni. Non c'era bisogno ovviamente di dare profondità con Elmas, serviva più coprirsi, però
purtroppo per la partita in campionato non sarà disponibile Elmas, e questo secondo me è anche un problema per il centrocampo del Napoli. Purtroppo le energie al centrocampo sono ridotte, non ci sarà neanche il ritorno di Allan, da come stiamo leggendo dai giornali. Forse l'unico che rientra sarà Maximovic, a quanto ho letto.
Sì, Gattuso in conferenza stampa ha detto che rientrerà Maximovic, il che, insomma, potrebbe metterci nella condizione di almeno giocare con una difesa decente senza fuori ruolo contro la Juventus, perché potremmo comunque schierare Di Lorenzo a destra, Manolas, Maximovic e Mario Rui a sinistra, quindi diciamo potremmo comunque avere una difesa più o meno all'altezza contro questa Juve, e comunque sarà una grande partita contro quella contro la Juve, e soprattutto sarà fondamentale per noi per confermare questo periodo di forma che sembra, insomma, cioè in realtà dobbiamo vedere se appunto è un periodo di forma o meno, se è stata solo una rondine che non fa primavera,
un fuoco di paglia,
Mimmo. Esatto, quindi è fondamentale, insomma, almeno fare una buona prestazione contro la Juventus, secondo me. credo che in questo momento il risultato sia una cosa fondamentale, però ovviamente contro la Juventus dobbiamo poter accettare qualunque risultato. Credo che l'importante in questa partita sia fare una prestazione all'altezza e confermare appunto questo stato di forma. Poi se continuerà così il Napoli, evidentemente i risultati arriveranno, non credi?
Io spero che i risultati possano arrivare, spero in un'ottima prestazione contro la Juventus, spero che Luperto non debba marcare Cristiano Ronaldo, perché sennò ce ne fa 9.
Anche perché Luperto, diciamo, durante la partita di ieri è sembrato comunque un po', non lo so, diciamo impreciso, soprattutto nella parte finale della partita, dove ha svirgolato, ha perso qualche marcatura, insomma è evidente che Luperto può essere un quinto di difesa nel Napoli, e che nel momento in cui però è costretto a giocare, cioè un quinto centrale, e nel momento in cui è costretto a giocare così tante partite di fila, soprattutto in scontri così importanti, non può dare l'affidabilità che servirebbe ad una squadra che ambisce ad essere una squadra di vertice come il Napoli, anche se purtroppo, diciamo, in questa stagione non è che l'abbiamo dimostrato di essere una squadra di vertice, però insomma una squadra con quelle ambizioni non può permettersi di avere Luperto titolare per così tante partite.
Mimmo, chiudendo un attimo il discorso sulla Coppa Italia per poi concentrarci su quello che è, diciamo, l'altra competizione, il campionato, dovremo affrontare la vincente fra Inter e Fiorentina. Quale ti farebbe di più piacere affrontare, ovviamente, e quali sono le tue idee su questa Coppa Italia, che secondo me vale la pena giocarsela e vincerla, provare a vincerla?
Allora, diciamo, come squadra che preferirei incontrare, ovviamente scelgo la Fiorentina, non solo per una questione puramente di valori tecnici, perché ovviamente la Fiorentina è sicuramente inferiore all'Inter, ma anche per, diciamo, toglierci un paio di schiaffi di faccia. Questa sconfitta 2-0 in casa contro la Fiorentina ci pesa, cioè veramente sta sul gruppone. Poi che sia la squadra più antipatica dopo il Verona, almeno per me, poi non lo so. E vabbè, diciamo, quindi per questo motivo sceglierei la Fiorentina. E poi sì, vale la pena concentrarsi su questa Coppa Italia, perché può essere anche il viatico per arrivare in Europa League, perché ricordiamo che la vincente della Coppa Italia può andare in Europa League, quindi insomma può essere la doppia strada nel caso in cui non riuscissimo attraverso il campionato a qualificarci per la competizione europea. Avremmo sempre comunque la Coppa Italia, che comunque male non fa avere un'altra coppa in bacheca, eh.
Vabbè, comunque il Napoli ha i trofei, fanno morale, i trofei fanno tutto, e forse iniziare a vincere può dare l'inizio di un nuovo ciclo.
Sì, sì, dobbiamo comunque, penso che alla fine di questo anno inizierà per forza un nuovo ciclo, e duole dirlo, ma credo che insomma il probabile acquisto di Politano, che forse insomma potrebbe arrivare a Napoli con uno scambio anche con Llorente, non lo so, comunque diciamo l'arrivo di Politano potrebbe essere il segnale di una prossima comunque, cioè un possibile non rinnovo di Calleon, e quindi Calleon potrebbe abbandonare Napoli. E ovviamente insomma quando si inizia a perdere un senatore come Calleon è anche un segno di un ciclo che è finito e si inizia a rinnovare, perché Calleon ovviamente non potrebbe non essere l'unico ad andare via, anche considerato il fatto che il Napoli non si qualificherà in Champions League, e quindi con i mancati introiti della competizione potrebbe esserci bisogno di diciamo vendere qualcuno di importante per ripianare il bilancio. Ovviamente speriamo che questo qualcuno di importante non sia né Koulibaly né Allan né Insigne, che sembrano comunque essere la spina dorsale di questo Napoli, però non, effettivamente insomma se vogliamo poi rifondare, forse un sacrificio importante potrebbe anche essere necessario, e lo dico veramente con un dolore al cuore.
Con un dolore al cuore devi sperare nel lavoro del presidente di Giuntoli.
Già giunto, sì. Giunto lì si è preso pure un po' i complimenti da Gattuso, perché ha fatto complimenti a Giunto lì, che ha preso due giocatori importanti come Dembe e Lobotka. Forse i complimenti insomma al direttore tecnico, però non mi sbilancerei a farli così presto, perché si era pigliato anche un bel 10 in pagella da Ancelotti con questo mercato estivo. Poi abbiamo visto come è andato a finire, quindi forse
un 10 un po' ruffiano.
Mamma mia, che ruffianata, il calcio liquido.
Vabbè, non lo so, forse ha pagato le giuste cene Giunto lì. Non lo so, lo vedo molto uomo di conferenza, ma poi, però diciamo gli acquisti buoni li ha fatti in passato, non credo sia uno sprovveduto. Il problema secondo me è il rapporto anche col vertice massimo della società, che è il presidente, che ha la sua politica, e più di tanto non ci si può, diciamo, allontanare da quelle che sono le sue idee di calcio, le sue idee manageriali, le sue idee di società.
No, ma Giuntoli si è dimostrato un buon direttore, soprattutto diciamo nel vendere i giocatori, perché è riuscito veramente a piazzare chiunque quest'anno. Quindi ha indubbiamente dei meriti nella costruzione della rosa del Napoli, come anche degli ampi demeriti. Forse diciamo è stato anche lui tratto in inganno dal palmarès di Ancelotti e si è fidato anche lui ciecamente dell'allenatore e è andata male, insomma.
Vabbè, ma nessuno di noi si aspettava, diciamo, un tonfo così grande da parte di Ancelotti.
No, nessuno si aspettava, e dobbiamo dire la verità, però abbiamo anche ignorato quelli che erano i campanelli d'allarme che comunque lanciava il campo, perché la media punti era scesa drasticamente negli ultimi mesi, prima dell'inizio del campionato, diciamo, attuale, quindi poteva essere comunque un campanello d'allarme che non è stato, insomma, recepito e quindi è andata così.
E vabbè, Mimmo, basta parlare del passato, concentriamoci su quello che è il futuro del Napoli, su quello che sono i prossimi incontri e su quello che noi ci aspettiamo sia un lungo ciclo di prestazioni positive.
Sì, allora io inizierei, quindi se vogliamo concentrarsi sul futuro, io tornerei un attimo in fase di mercato, insomma sulla parte di mercato che abbiamo trattato prima, perché se Llorente dovesse andare all'Inter, probabilmente insomma ci servirebbe una riserva di Milik in attacco, perché resteremmo scoperti senza una seconda punta, diciamo una prima punta di riserva. Potrebbe essere Mertens che ritorna, ma comunque non ci sarebbe, diciamo, quell'uomo di prestanza fisica che potrebbe servire in alcuni momenti della partita, nel caso in cui dovessimo sostituire Milik. Tu hai qualche idea, qualche nome? Consiglieresti qualcuno?
Ma dipende da quanto il presidente vuole spendere, perché se il presidente vuole
Il
spendere
meno
noi...
possibile, come sempre.
Non lo so, allora a questo punto manco Donnarumma del Brescia ci possiamo prendere se non vogliamo spendere nulla.
Ma infatti si parlava di Ciccio Caputo, che comunque è idolo fantacalcistico, ma non mi sembra comunque adatto alla piazza di Napoli, poi non lo so.
Ma non lo so, può essere pure che viene qua, fa faville, cioè noi non discutiamo il professionista, non discutiamo quello che diciamo un giocatore può dare, però non voglio che poi certi giocatori vengano e facciano non lo so, la fine di Mascara quell'anno che fa...
No, vabbè, più che la fine di Mascara, quella di Pavoletti, che veramente è stato 6 mesi a Napoli senza toccare un pallone. Ma infatti, a parte parlando di Pavoletti, comunque è stato accostato a Napoli forse un giocatore molto simile a Pavoletti, ovvero Andrea Petagna. Che ne pensi, Luigi?
Non lo so, Mimmo. Cioè, adesso non ne penso bene, diciamo. Non ne penso per niente
No, non ti
bene.
sembra all'altezza del Napoli?
Ma non mi sembra all'altezza del Napoli, perché io comunque vedo ancora nella mia testa un Napoli alto in classifica. Un Napoli dodicesimo che punta a obiettivi bassi, Petagna va bene. Però per un Napoli che vuole lottare, che vuole andare avanti, che vuole riprendersi quello che è stato il suo posto negli ultimi anni, a Petagna... A Paoletti, a questi giocatori qua, nel senso, cioè sono buoni, sì, però nel senso, a fare i rattoppi nello spogliatoio, queste cose così, a lavori di fravaca.
Vabbè, sei stato un po' ingeneroso, però comunque secondo me Petagna male non è, però può essere una riserva, però effettivamente forse serve qualcuno che in quei pochi minuti che potrebbe giocare cioè riesce ad incidere. Non so se Petagna può essere questo tipo di giocatore che
Ma
gioca poco e incide tanto.
Petagna anche in una squadra che correva tanto e che giocava molto per lui, non buttava tutti questi palloni dentro. A noi serve qualcuno che ci risolva il problema quando Milik non è al 100%, quando Milik non riesce a dare la sua impronta alla partita, quando Milik non viene servito bene, riesce un giocatore riesca a prendere la palla nella difficoltà, nella difesa che lotti. E Petagna, non lo so, è Cherry con un altro cognome, secondo me, non cambia nulla.
Vabbè, non credo, però insomma, nell'Atalanta effettivamente diciamo che è stata forse la squadra più o meno di vertice nella quale ha militato Petagna, comunque non ha fatto benissimo, Cioè, certamente c'è stata una grossa differenza da quando è arrivato Duván Zapata rispetto a quando c'era Petagna, quindi forse effettivamente non farebbe molto al caso del Napoli. Detto questo, io ti voglio fare una domanda. Si è parlato tanto, insomma, del porti di chi dovrebbe essere il portiere titolare del Napoli, se Ospina o Meret. Gattuso sembra voler confermare Ospina tra i pali. E allora io ti voglio chiedere una cosa: tu chi preferisci tra i due?
Ma io preferisco sicuramente Meret, non solo come investimento, non solo come profilo, non solo come tipo di portiere, ma anche per quello che sarà la visione futura di un portiere del Napoli. Meret è un portiere su cui il Napoli ha investito tanto, è un grande professionista e credo che Gattuso, ok, in questo momento della stagione stia preferendo Ospina, ma sul lungo termine secondo me preferirà Meret. Perché il valore di questo giocatore è indiscusso, cioè la reattività che ha, per l'amor di Dio, Ospina è un ottimo giocatore, quando entra in campo fa il suo, dà il suo contributo al 100%, c'è stato qualche piccolo errore, ok, però non ha fatto sempre male. Il problema è che Meret è stratosferico quando sta al 100% e quando può dare tutto. È una reattività paurosa, non si può non metterlo titolare.
Sì, io concordo sul fatto che Meret dovrebbe essere il portiere titolare del Napoli, perché insomma tra i pali sembra essere comunque molto superiore rispetto ad Ospina, sia in termini di reattività sia in termini di piazzamento. Comunque Ospina secondo me non riesce a dare la stessa sicurezza che dava Meret alla difesa del Napoli, anche perché Meret veramente ha tolto dalla porta gol che sembravano già fatti, mentre Ospina insomma sembra avere qualche colpo da grande portiere, però poi su tanti piccoli aspetti non sembra essere all'altezza.
Per anni ho invidiato Handanovic nell'Inter, quante partite gli ha salvato. Cioè io in Meret riesco a vedere quello che è stato il talento di Handanovic fra i pali nell'Inter, quante castagne gli ha tolto dal fuoco e quante spero che non ne dovrà togliere al Napoli, nel senso che non dovrà subire tanti gol. Però purtroppo le prestazioni negative dei portieri derivano anche da quella che è una cattiva gestione difensiva che c'è stata nelle ultime partite, quindi non tutte le colpe sono loro, però preferisco comunque Meret.
Vabbè, anche io, però insomma qui si apre diciamo un discorso anche abbastanza ampio su poi quello che è il ruolo del portiere nel calcio moderno, perché evidentemente Gattuso si è schierato dalla parte di coloro i quali pensano che il portiere debba essere parte attiva dell'impostazione di gioco e parte attiva della manovra, e quindi preferisce un giocatore, un portiere che sappia giocare con i piedi, preferendolo forse ad un portiere che... più bravo nei pali. Quindi io ti chiedo, sei uno di quella diciamo che preferisce la scuola di portieri bravi con i piedi, oppure preferisci un portiere che comunque sappia stare bene tra i pali e sappia parare meglio?
Preferisco un portiere che sappia stare bene fra i pali, ma preferisco una squadra e anche una difesa che riesca a palleggiare meglio col centrocampo, quindi non ci sia questa grossa necessità di dare tante responsabilità al portiere.
Sì, concordo su questo, anche perché insomma il Napoli fatica ancora con questa uscita da palla bassa, dal basso, perché continua insomma ad affidarsi troppo secondo me al portiere Ospina, che comunque è sempre l'ultimo uomo, è sempre colui il quale insomma secondo me dovrebbe essere chiamato poco in causa, cioè meno di quanto è chiamato al momento, anche perché attira comunque molto il pressing da parte delle squadre avversarie, e quindi diciamo un po' di timore a me lo incute Ospina quando ha il pallone tra i piedi, proprio per una questione che è sempre il portiere. Quindi io comunque darei priorità a Meret, anche perché credo che diciamo l'impostazione di gioco poi possa essere anche un elemento che può essere allenato per un portiere, perché insomma è evidente che da Meret o comunque da Ospina non ci si aspetti di avere i piedi che può avere Demme, che comunque è sembrato essere un grande regista, ma si aspetta insomma ci si aspetta uno che abbia più o meno il tempo, riesca a scaricare velocemente palla, roba, cioè cose comunque abbastanza semplici che possono essere allenate, come viene allenata appunto la tecnica di base.
Vabbè, ah, cioè, dopo questo sproloquio sui portieri, di cui veramente forse interessa a tre persone in tutto il panorama calcistico, direi di passare ai minuti di recupero. E allora ragazzi, dopo il solito insulto a Mimmuccio, benvenuti nei minuti di recupero, lo spazio di questo podcast dedicato a voi. Allora, la prima domanda che vi abbiamo fatto è chi dovrebbe essere il portiere titolare del Napoli, e l'84% di voi ci ha risposto Meret, e quindi Mimmo, ho ragione io.
Ah boh, abbiamo ragione entrambi, ah.
Però ho più ragione io, Mimmuccio, perché nella prossima domanda, l'altra domanda che abbiamo fatto, qual è il più grande difetto di questo Napoli, molte persone ci hanno risposto che uno dei grandi difetti è il pallonetto podcast, e un altro difetto sei tu. Tu come vuoi rispondere a questa critica?
Non posso rispondere.
A parte scherzi, altre risposte che sono arrivate dai nostri ascoltatori, come ad esempio Luigi Go 1926, ci hanno detto che la difesa è una cosa che ripetiamo da tanto tempo, e diciamo anche altre persone ci hanno diciamo riscontrato la mancanza di volontà dei giocatori del Napoli in questa partita. Diciamo abbiamo visto sia un po' più di difesa sia più volontà.
Sì, e quindi forse abbiamo risolto tutti i difetti del Napoli, credo assolutamente di no, però comunque siamo a buon punto. Detto questo, invece, io passerei a porvi le domande che vi faremo prima della partita contro la Juventus. La prima è se Politano è quello che serve a questo Napoli, E la seconda domanda invece che vi facciamo è anche un po' cattiva, e qui qualcuno forse, cioè io al vostro posto direi giornalista terrorista, ma noi non siamo giornalisti e quindi non ce ne frega, e vi chiediamo che se fosse necessario vendere un big per rifondare ed iniziare un nuovo ciclo, chi vendereste tra Allan, Koulibaly e Fabian Ruiz? Detto questo, noi ci salutiamo, ci risentiamo dopo la partita contro la Juventus, e forza Napoli sempre.